Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. È la testimonianza di Giovanni su Gesù. L'agnello di Dio, qual è il significato? Il termine rimanda all'agnello pasquale, quell'agnello il cui sangue, posto sugli stipiti d'ingresso delle case dei figli di Israele, salvò i figli primogeniti di Israele dalla morte, mentre i figli primogeniti di Egitto vi trovarono la morte. Ma dicendo così, Giovanni Battista testimonia che Gesù è il vero agnello, il vero agnello pasquale. Cioè, è lui che definitivamente, con il suo sangue, con il sacrificio della croce, opera la liberazione dell'umanità. E voi lo avete davanti agli occhi. Un agnello, che immagine vi dà? Mansueto, inerme, fragile, piccolo. Eppure il Battista ha davanti a sé un'altra immagine, un'immagine poderosa, perché ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, colui che ha una forza così grande da vincere tutto il peccato del mondo. Il male ha la sua forza. Chi è ribellione a Dio, chi è ribellione a Gesù, che rifiuto di Gesù, che è sporcare di male la vita, che è fare del male al prossimo. Ebbene, questa forza che si esprime in un cumulo crescente di colpe personali e sociali, come un fiume in piena che si ingrossa sempre più e nulla sembra poter arginare, questo peccato del mondo va a sbattersi contro l'agnello, ma non lo vince, anzi, viene vinto. Perché? Perché l'agnello di Dio, appartiene a Dio, è l'agnello che Dio stesso in persona dona all'umanità, dono di vita. Per vincere la morte, ogni morte. Dono di grazia per vincere il peccato, ogni peccato. Ma in che modo avverrà questo? Primo, con il suo Vangelo. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Secondo, con la sua croce. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù è l'unica persona al mondo che toglie il peccato, che riconcilia con Dio. Non esiste nessuna situazione di così tragica lontananza da Dio, nessun peccato così grave che Gesù non possa cancellare, che Gesù non possa trasformare. Egli è la rivelazione della misericordia di Dio, che è più grande di ogni peccato. Per questo rigenera l'uomo. Ma c'è un altro aspetto. Gesù toglie il peccato, d'accordo, ma in quel fiume di male che viene risanato, adesso che cosa ci scorre dentro? Dice Giovanni, Gesù è colui che battezza nello Spirito Santo. Ecco che cosa scorre l'abbondanza dello Spirito Santo. Gesù è colui che dona lo Spirito, propriamente immerge nello Spirito Santo, cioè in una pienezza di vita infinita, in una pienezza di amore infinito, in una gioia che è la gioia di Dio infinita. E ciò avviene nel battesimo cristiano, ma più in generale si intende il dono permanente dello Spirito che il risorto e soltanto lui fa alla Chiesa e che è sgorgato dalla sua morte redentrice. E c'è un legame strettissimo tra lo Spirito Santo e il perdono. Ricordate la formula della assoluzione sacramentale. Dio, Padre di misericordia, che non ve l'ha ricordato, bellissimi, confessate poco alla fontana, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte, e ma i propri sogni stamattina, e risurrezione del suo figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Non c'è esperienza del perdono senza l'esperienza dello Spirito Santo. Chiaro? Non c'è l'esperienza del perdono. Ma chi può dare lo Spirito Santo? Dio solo può dare lo Spirito Santo. Ed ecco allora l'ultima testimonianza di Giovanni. Io ho visto, io ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Di lui Giovanni aveva già annunciato la preesistenza divina, infatti aveva detto: era prima di me, era prima di me. Allora noi ci accorgiamo che la testimonianza che Giovanni sta dando su Gesù è realmente straordinariamente ricca. Gli dà dei titoli vertiginosi: è l'agnello di Dio, è colui che dona lo Spirito, è il Figlio di Dio, è colui che è preesistente. Ma qual è la molla? Qual è la molla che spinge Giovanni a parlare in questo modo? Secondo voi, quando si incomincia a dire se le belle, le fin troppo belle, le più se amò che belle, si comincia a parlare così quando sei innamorati o no? Sei gammenta appena quel. Ecco Giovanni, l'innamorato. L'innamorato che felice testimonia la bellezza che ha incontrato. Per noi, ad ogni Eucaristia, tutto ciò che Giovanni ha visto continua ad accadere. Gesù è il Figlio di Dio che in questo momento ci fa conoscere il Padre. Gesù è l'agnello di Dio che in questo momento ci libera dal peccato con il sangue della sua croce. Gesù è il Signore che in questo momento, proprio perché si celebra la sua Pasqua, ci dona lo Spirito per indirizzarci verso una umanità di bene. Ebbene, non vi pare che stiamo correndo il rischio di ascoltare tutto questo superficialmente, vale a dire tutto scivola via senza crearmi alcun interesse. Come sono entrato, esco. Riteniamo il cristianesimo un insieme di pratiche da assolvere. Riteniamo il cristianesimo un dovere da compiere, ma non sospettiamo che è essenziale essere innamorati di Gesù. Perché questo? Perché se è una dottrina, posso sempre discuterla. Se è un'opinione, posso sempre modificarla. Se è una morale, si può sempre mercanteggiare. Ma se sono davanti ad una persona, non posso essere neutrale. Soltanto chi aderisce incondizionatamente a Gesù può dire con Giovanni: ho visto e ho reso testimonianza, e adesso giudicate voi se non è così. Mi chiamo Aissa, il mio passaporto è francese. A 17 anni scappai da casa. Dissi a mia madre: io vado girando il mondo e ricercando la verità, e ti prometto che la verità la troverò. Ho letto centinaia di libri di filosofia, di psicologia. Ho fatto una ricerca anche nella meditazione trascendentale, nell'esoterismo, ma nessuno di questi campi, né la droga, né l'alcolismo, né la depravazione, né il satanismo, hanno mai saputo darmi la risposta. Ero diventato peggio di uno scheletro. Bevevo appena alzato il mio fiasco di vino, prendendo delle sostanze una peggio dell'altra. Desideravo morire, almeno avevo il diritto di una morte bella. Ho tentato il suicidio nel 1976. Un giorno, mentre mi trovavo in piazza Navona a Roma, incontrai un gruppo di giovani e li guardai stando lontano, perché una cosa mi toccava: la pace che avevano sul viso. Chiamai una di loro e le dissi gentilmente: informami, ma che cosa stai prendendo per avere questa gioia? E la ragazza mi disse: ma noi non prendiamo niente. Rispose: ma come fai ad avere e esprimere quella gioia, quella tranquillità, quella pace? Mi rispose: da quando ho dato il mio cuore a Gesù, la mia vita è cambiata. La insultai. Tu sei bugiarda, tu stai prendendo un nuovo tipo di droga e non mi vuoi aiutare. E me ne andai arrabbiato. Continuai a fare le mie attività, furti, ladronerie, mangiare a destra e a sinistra nei bidoni e ad intossicarmi di alcol e di sostanze. Però quella frase: da quando ho dato il mio cuore a Gesù, la mia vita è cambiata, quella frase continuava a girarmi in mente. Una settimana dopo, mentre dormivo sotto i ponti del Teatro Marcello, riflettevo su quelle parole e mi son detto: Aissa, la filosofia, la psicologia, l'esoterismo, la droga, l'alcolismo, la depravazione, il vagare per il mondo, papà, mamma, non ti hanno aiutato. Che cosa costa provarci? Che cosa ti costa? Ritornai a Piazza Navona e ritrovai quelle persone e andai da quella ragazza a dirle: ma sei proprio sicura? Mi guardò e mi disse: certo, da quando ho accettato Gesù la mia vita è cambiata. L'ho guardata e ho detto: ma io non so pregare, io non ho mai pregato. Ed ella mi disse: dammi le mani, ripeti dopo di me, lo ripeti con la bocca, ma lo credi nel cuore. Gesù, se tu esisti, entra nel mio cuore. Il 25 maggio 1979, alle ore 19:30, in Piazza Navona in Roma, ho pronunciato la frase: Gesù, se tu esisti, entra nel mio cuore. All'istante il mondo si è aperto davanti a me. All'istante ho potuto gustare l'amore di Dio. All'istante ho potuto gustare la pace, la gioia che tanto ho desiderato. Un peso si è levato da sopra la mia anima. Mi sono sentito libero. All'istante ero stato liberato dalla droga, dall'alcolismo, dalle sigarette e da ogni altra cosa. All'istante. Da quando ho accettato Gesù, la mia vita è cambiata. Ma non potevo più rubare, non potevo più farlo. Eppure dovevo pur mangiare. Lessi tutto il Vangelo e mi sono ricordato di un passaggio di Gesù. Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Sono belle parole, però i fatti sono concreti. Io dovevo mangiare. Dissi al Signore: non ruberò mai più, però dammi da mangiare. Arrivò mezzogiorno, le 2, le 4 e non mangiai. Ho detto: Signore, entro mezzanotte tu devi darmi da mangiare. Arrivarono le 5, le 7, le 10 e non avevo mangiato. Ebbi certi pensieri e mi son detto: no, no, no. Questa parola dice: cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. E allora io non voglio rubare, non voglio rubare. Erano le 11 e andai a prendere il mio cartone e il sacco a pelo e ritornai al Teatro Marcello. Era mezzanotte meno cinque. Mentre entravo nel sacco a pelo, senza volerlo, svegliai un uomo di una certa età sulla mia destra. Mi scusai. «Perdonami che ti ho svegliato». Mi guardò e mi disse: «Non ti preoccupare, non è successo niente». Quell'uomo mi guardò e mi disse: «Hai mangiato?» Una domanda impossibile, una domanda impossibile da ricevere in mezzo a quelli della strada. La pietà non esiste, ognuno deve sopravvivere. Dissi: «No, non ho mangiato». Ed egli mi disse: «Perché? Non sei furbo? Non sei furbo?» Risposi: «Sì, io sono molto bravo nella mia specialità, però sono cristiano e ho abbandonato quella vita». Mi disse: «Bene hai fatto». Mi diede un pezzo di pane, un pezzo di formaggio, una mela e mi diede un bicchiere di vino bianco. Mentre stavo per dare il primo morso, l'orologio della chiesa suonò. Era la mezzanotte. Mangiavo e mi sentivo come in paradiso. Questo cibo era come mangiare l'aragosta. Mi sentivo felice e appagato, perché Dio all'ultimo istante ha dimostrato la sua fedeltà. Oggi posso dire e voglio dire una cosa sola: da quando accettai Gesù, la mia vita è cambiata. Allora, dopo quello che abbiamo sentito di Gesù, tutto, tutto non può scivolare via senza interesse. Il Battista, Aissa, e tu? Tu sei innamorato di lui? Tu sei innamorato da poter dire: «Ho visto e ho reso testimonianza»? Oppure resti neutrale?